Ben ritrovati, sempre in diretta a Maracanà, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Proseguiamo in questo lunedì 17 novembre 2025 con gli approfondimenti ancora di giornata. Abbiamo detto i temi sono tanti e quindi tra poco andremo anche un po' a sviscerarli con questo dualismo tra il tennis con Jannik Sinner che continua a volare. Peraltro ricordiamoci che nelle finals c'era anche Lorenzo Musetti, quindi due italiani tra i primi otto insomma di quest'anno al mondo, non male, ecco, per dirla così. Poi abbiamo visto negli scorsi mesi chiaramente anche gli altri sport, mentre nel calcio continuiamo ad annaspare. Insomma, è un lunedì parecchio denso di temi e infatti andiamo però come ogni lunedì anche ad intingere la penna nel calamaio, perché c'è penna e calamai con Luca Calamai.
Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Eccoci, ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao. Parliamo di Sinner, meglio, dai.
Direi di sì, anche perché lì ci divertiamo proprio a vederlo giocare, non solo per il risultato.
Esatto, c'era un bellissimo titolo oggi di credo Corriere dello Sport, che so, metteva queste due facce, sì. No? Da una parte un Sinner spaziale. Siamo tornati ai tempi in cui un altro sport... insomma ammalia, ipnotizza, blocca migliaia e migliaia, milioni vorrei dire di tifosi, e Sinner merita questo, e merito anche, ti devo dire, comunque della rivalità con Alcaraz, perché poi dopo lo sport è fatto di rivalità. Io ho un grande
sono
amore
d'accordo.
Per ciclismo e insomma quando ci sono queste grandi sfide poi diventa tutto ancora più affascinante. Ma noi invece tocchiamo temi molto più tristi, caro amico mio, perché inevitabilmente parliamo dell'Italia. Io sono preoccupato, te lo dico francamente, sono preoccupato perché non mi convincevano tutto questo entusiasmo da quando è uscito dalla panchina nazionale Luciano Spalletti. È arrivato un allenatore che sicuramente è un uomo vero, sicuramente è stato un grandissimo giocatore, ma ti dico anche che per allenare la nazionale serve un'esperienza, una maturità, un equilibrio che sinceramente fatico a trovare al 100% in Gattuso. Ti devo dire come ci ha mortificato la Norvegia, e poi mi interessa come facciamo con Marco anche dialogare e avere il tuo parere. Quello che mi ha stupito in negativo con la Norvegia è la facilità con la quale gli avversari, quando hanno premuto sull'acceleratore, ci hanno spazzato via. Il talento che trovi nell'altra squadra e nella Norvegia, cioè non stiamo parlando di Brasile, Argentina, Inghilterra,
appunto.
Stiamo parlando di una realtà dove si vede una crescita proprio della qualità del prodotto. Chiedo a te come ci arriviamo, nel senso a questi spareggi, perché ci arriviamo con un allenatore che sia nel contestare la squadra, contestare una parte della tifoseria per alcuni cori ingiustificabili, ma insomma chi sta dentro uno stadio, un panchina deve anche accettare, sia anche la sorprendente invasione di campo che ha fatto recentemente attaccando la Fiorentina per aver fatto giocare Ken. Io non so,
sono uscite un po' infelici, ecco, per dire, per usare un eufemismo,
di reggere la pressione che arriverà quando ci avrai un paese che ti accompagnerà. Ecco, il dubbio c'è, non so che ne pensi te.
Mi sembra evidente, Luca, appunto, sposo tutto quello che hai detto, ma bastano i dati. L'Italia non aveva mai perso una gara in casa delle qualificazioni mondiali, è la prima volta nella storia. L'ultima volta che aveva subito 4 gol in terra italiana era stata nel 1955, una coppa internazionale, era un torneo minore contro la Jugoslavia, ecco, per dire, esisteva ancora la Jugoslavia e perdemmo 0-4, quindi sono proprio effettivamente dei tonfi storici e sono d'accordo con te. Tu prima dicevi la facilità con cui ci hanno surclassati e ha stupito, a parte il fatto che a farlo sia la Norvegia, appunto, non il Brasile, ma poi il fatto che nel primo tempo la Norvegia sostanzialmente, Luca, sia venuta quasi in vacanza nel primo tempo a San Siro, stavano passeggiando, poi hanno deciso di neanche di dominarla, hanno deciso di giocarla e noi siamo completamente spariti dal campo. L'ha detto poi anche Donnarumma, ha detto non capisco perché ci sgretoliamo alla prima difficoltà, però è evidente che in questo momento stiamo continuando non a raschiare il fondo del barile, ma a bucarlo, a trovare un altro fondo ancora più in giù, perché si pensa sempre che si sia arrivati al peggio, invece riusciamo sempre ad arrivare più in fondo. Adesso aspetteremo, io non so con quale umore, Luca, poi il sorteggio di questi spareggi, che sarà tra pochi giorni, allora, giovedì,
non vedi il pianerottolo, ecco, seguendo il tuo ragionamento.
No, esatto.
Non vedi questo rotolare, fino a che non troviamo il pianerottolo. Poi trovo estremamente debole la parte politica del nostro calcio.
Evidente.
Abbiamo un presidente della federazione che si è fatto scivolare addosso due non partecipazioni ai mondiali, cercando di raccontarci che avrebbe cambiato il calcio, avrebbe cambiato la filosofia, avrebbe lavorato sul talento, tutte parole vuote di significato. Mi imbarazza sapere che dobbiamo augurarci di avere uno stage, ma per carità di Dio, non possiamo pensare
a
fermare il campionato per i playoff, ma ci mancherebbe altro, sarebbe lesa maestà. Mi sorprende un presidente della federazione che prima tratta Ranieri, cioè l'esperienza al potere, poi si affida a un allenatore senza esperienza come Gattuso, creando però intorno un paracadute di esperienza con suoi vecchi compagni di squadra, Buffon, compagnia. Speriamo in un buon sorteggio. Ora tutti raccontano dello spauracchio Svezia. Io ho visto un po' di dati, Lorella. Svezia in questo momento è veramente
è andata malissimo. Poi come valori non è una cattivissima nazionale, ma nel girone di qualificazione è stato un disastro, ecco, peggio di noi, su questo possiamo dirlo.
Un disastro epocale, calcolando anche, lo ricordiamo, che comunque noi questa partita la giocheremo in casa.
Sì, poi esattamente.
Dipenderà dal sorteggio, ma non so, se te guardi i nomi delle squadre possibili, perché ricordiamo ci sono ancora delle partite oggi che magari potrebbero spostare qualcosa a pioggia per quello che riguarda la struttura. Insomma, di queste quattro squadre qui, forse la Romania insieme alla Svezia, non lo so, ma andiamo a tenere in realtà che sono decisamente più deboli dell'Italia. Ma noi siamo deboli, noi lo dobbiamo dire, siamo deboli, siamo fragili anche da un punto di vista psicologico, perché il crollo di ieri, caro Lorenzo, testimonia in questo senso una fragilità assoluta. E di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di leader. Ora, nella lista di nomi che poi vengono trasformati dalla fantastica regia di Roma in immagini, io ho suggerito il nome di Barella, e quindi la faccia di Barella, perché noi abbiamo bisogno di riferimenti, abbiamo bisogno di leader, andando ora a giocare delle finali dove tutta la pressione ce l'avremo sulle spalle noi. Il rischio di non fare per la terza volta il mondiale è un rischio che travolgerebbe calcisticamente una nazione. E quindi ecco, io mi auguro che i Barella, che i Tonali, i Donnarumma, non so quali possono essere a tuo giudizio i giocatori intorno ai quali immaginarsi la speranza di andare a questi mondiali.
Ma io sono d'accordo con te, poi prima di rilasciarti la parola poi ci sposteremo anche sugli altri temi. Io proprio sono maggiormente deluso, ma penso che lo siano un po' tutti e che lo debbano essere, da questi giocatori qui, dai Barella, dai Bastoni, da quegli elementi che effettivamente nelle ultime stagioni hanno ottenuto grande esperienza anche a livello europeo, perché io sono convinto, poi Luca, non so come la pensi tu, che maggiore esperienza tu riesci ad incamerare a livello europeo con i tuoi club e più sei abituato a giocare le partite decisive, perché ormai, lo è sempre stato, ma nel calcio contemporaneo ancora di più, le partite della nazionale sono tutte partite decisive, e le partite decisive si affrontano con la qualità, con l'organizzazione, ma anche con la personalità, e la personalità si acquisisce in campo internazionale. Ora, la maggior parte dei giocatori della nostra nazionale ai massimi livelli europei, quindi dico in Champions League, non c'è quasi mai arrivata, o c'è arrivata saltuariamente, escluso i giocatori dell'Inter che hanno comunque raggiunto due finali di Champions. E anche questi giocatori, che comunque non sono dei campioni secondo me, ma sono dei buoni giocatori, non riescono ad esprimere né qualità e né personalità. Quindi secondo me sono quelli che escono peggio da questo momento estremamente negativo poi in generale, ma risalta la loro mediocrità, che poi non rispecchia in realtà i loro valori, veri valori intrinsechi.
Esatto. E per questo poi cosa possiamo sperare? Possiamo sperare che Chiesa continui questo suo
Gattuso ne ha parlato, ha detto dipende da come se la sentirà lui. Peraltro però Luca sta giocando pochissimo in Premier League,
pochissimo. Speriamo però che possiamo sperare di ritrovare il Ken che è completamente scomparso dai radar dopo che l'anno scorso segnava gol ogni volta che guardava la porta, non aveva nemmeno bisogno di tirare in porta. Ha fatto bene all'inizio con la nazionale, poi con la Fiorentina disperso. Abbiamo bisogno di trovare qualità, abbiamo bisogno un calcio italiano che ha costruito le sue vittorie sulla qualità degli esterni, capaci di saltare l'uomo, di dare superiorità numerica. Ecco, oggi noi abbiamo la necessità che magari in questi prossimi mesi di campionato qualcuno dei nostri giocatori possa, quelli di medio-alto livello, compia quel salto in avanti, altrimenti andremo con grande preoccupazione e con grande paura. A questo punto, come dicevamo, non ci resta che aspettare giovedì, aspettare di sapere chi sarà la prima avversaria, di sapere anche se superato il primo ostacolo quale potrebbe essere la prossima rivale. Non vedo sinceramente sulla nostra strada, sai, nei precedenti mondiali sulla nostra strada c'era il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Vero. In quel caso te mi insegni che 4 anni fa avere Ronaldo al mondiale era un elemento anche promozionale di spot importantissimo, per cui poi noi abbiamo fatto meglio, non l'abbiamo incontrato in Portogallo, siamo usciti prima, che ci siamo tolti il pensiero. Però in quel momento sinceramente pensavi e potevi temere che la sfida contro, non il Portogallo, ma contro un uomo marketing come Cristiano Ronaldo potesse essere estremamente complessa. Se ti ricordi avremmo dovuto giocare in Portogallo, quindi sì, una situazione estremamente complicativa. Oggi, se vogliamo fare un ragionamento anche voglio dire di speranza, è chiaro che io credo che anche il movimento mondiale abbia bisogno di recuperare l'Italia. L'Italia porta valore, porta mondiali vinti, porta tifo, porta storia, fatico a dire porta grandissimo talento, però speriamo che questo ci sia di aiuto. Allora, salutiamo la nazionale. Tra l'altro ricordiamo che purtroppo in questo fine settimana è stata sconfitta anche l'Under 21 di Silvio Baldini.
In maniera è stata sconfitta a Polonia, veramente è stata sconfitta in maniera deludente.
Rocambolesca
è il termine più giusto.
Ripeto, tutto è successo nei minuti finali, dopo che l'Italia era passata in vantaggio. Però vedi, anche questo è un segnale di un movimento che in questo momento fatica. Noi siamo stati padroni incontrastati per una vita di quel mondo lì dell'Under 21, ora siamo in difficoltà, rischiamo di non vincere il girone, rischiamo di dover passare anche in questo caso attraverso spareggi e playoff. Insomma, tanti, direi troppi campanelli d'allarme su un movimento che è in evidente difficoltà. Sì. Allora, dicevo, archiviamo la nazionale, si riparte con il campionato e ecco, io credo, ma sarà immagino uno dei temi, lo è stato nei giorni scorsi, ma credo lo sarà ancora, uno dei temi d'attualità è cosa fa Antonio Conte.
Detto Conte alla rovescia, per cercare di rovesciare la situazione, che è peraltro molto complicata sotto vari punti di vista.
Ecco, io non so qual è il tuo parere, io intanto esprimo il mio. Cioè, quello che è successo, sostanzialmente un allenatore mi è andato a riflettere, perché i giorni di vacanza non erano altro che un modo per far riflettere un allenatore, e al tempo stesso, devo dire, mettere un po' al vento anche il gruppo squadra, perché il passaggio che ha fatto è un passaggio inconsueto, clamoroso, che mette sul piatto, se mai ce ne fosse bisogno, visto che le parole di Conte mi erano già sembrate estremamente chiare, mette sul piatto una difficoltà di rapporti, un momento di poca empatia tra la parte tecnica di un allenatore molto, molto presente, molto, molto dentro anche la testa dei suoi giocatori, e un gruppo che non gli risponde. Non a caso lui nell'ultima sconfitta a Bologna si è lasciato andare una frase completamente sbagliata, completamente fuori tema, ma nemmeno da Conte, proprio a dimostrazione di un uomo che vive un momento di stress particolare, dice non voglio accompagnare un gruppo di morti. Ecco, quindi ecco, io sono curioso di vedere cosa succederà, ma una cosa è evidente, che o si ricompone un'asse vera, forte, tra allenatore o squadra, oppure il rischio che il Napoli butta via un anno è estremamente forte. non so cosa ne pensi.
No, è evidente, ma tra l'altro Luca, è una cosa da cui deve prescindere ogni allenatore, avere il rapporto con il gruppo, ma per Antonio Conte lo è ancora di più. In ogni sua avventura sono sempre state avventure che poi sono sfiorite nel giro di pochi anni, 2, massimo 3, però in quei 2 o 3 anni è sempre riuscito a dare un certo tipo di impronta, anche a livello proprio caratteriale. L'impressione è che questa volta è al martello, non so se poi chiaramente ci siano altri motivi, si parla degli allenamenti, del tipo di ritmo, Luca, martello forse è andato un po' troppo pesante, o forse questo gruppo, non lo so, per caratteristiche umane, fisiche, non era pronto, e l'impressione è che si siano aperte delle crepe importanti con certe martellate. Ora bisogna vedere, Luca, perché poi il periodo è molto complicato. In campionato c'è Napoli-Atalanta, con l'Atalanta che ha appena preso Palladino, quindi, e peraltro anche a me piace molto Palladino, quindi è molto accattivante questa avventura. Poi c'è Roma-Napoli a Roma, e la Roma sappiamo che comunque sta facendo un campionato di tutto rispetto, e poi ci sarà Napoli-Juventus più avanti. Quindi anche, Luca, il calendario contestualizzato.
Oltre la Champions,
dove ci sarà il Karabag, poi ci sarà anche la Coppa Italia con il Cagliari, quindi gli impegni si moltiplicano. E Luca, poi io continuo, l'ho letta prima e la rammento nuovamente perché poi si è allungata: Gilmour, Spinazzola, Meretta, De Bruyne, Lukaku, Anguissa, gli infortunati. Alcuni è vero che sono in via di recupero, però insomma il quadro complessivo non è un quadro così felice, anzi praticamente non ci sono note positive.
No, e te lo ripeto, la prima partita del nuovo Napoli sarà dentro lo spogliatoio, perché lì o nasce un nuovo patto oppure si va a una situazione di grande difficoltà dentro la quale non si può escludere niente, anche situazioni che potrebbero diventare drammatiche nella scelta nel percorso dell'allenatore. La storia di Antonio Conte insegna che il secondo anno suo è spesso problematico e a gioco lungo è molto difficile gestire nel tempo un gruppo, un rapporto positivo con il gruppo, quindi lui porta a esaurimento anche mentale i suoi giocatori e il lavoro. Quindi staremo a vedere in un campionato, però diciamolo, che lascia aperto veramente tutto, perché quello che,
finora,
può essere oggetto di una riflessione, e purtroppo di una riflessione che ci può allarmare, se questo equilibrio in testa è frutto di un campionato dai valori tecnici più bassi, per cui i nostri top club non riescono a garantire un certo rendimento, quello che ha portato squadre a sfiorare 100 punti in classifica, oppure se veramente è cresciuto il livello medio del calcio italiano, per cui è tutto più difficile. Ma oggi il Napoli ha ancora tutti i diritti di pensare allo scudetto, perché oggi tutte le squadre, non so che ne pensi, hanno problemi. Il Milan ha il problema di continuare a buttare via punti con le piccole, la Juventus ha il problema di uno Spalletti che deve dare un'identità tattica a una squadra che ancora non ha una grande identità. L'Inter, che è quella che in questo momento forse si è ripresa il ruolo di favorita, ma insomma, se vi ricordate, pochi giorni fa lo stesso Chivu era stato estremamente duro con il suo gruppo, non segnalando un malessere. Potrei andare avanti con i problemi di una Roma che non ha un centravanti, ma ora toccheremo anche questo scenario nell'ultimo passaggio, di un per non parlare poi dell'Atalanta che ha dovuto cambiare allenatore, o di altre realtà ancora. Forse solo il Bologna, diciamo, è quella che sta viaggiando un pochino ad un numero di giri superiore. Ecco, in questo momento dovessi indicare le due squadre di riferimento in chiave scudetto, su chi punteresti?
Io, guarda, sono d'accordo su quello che dicevi tu, Luca. Io il Napoli, nonostante tutte le difficoltà, devo mettere qualche settimana a fare, o più convinto. Ora ho qualche dubbio in più, poi dipenderebbe anche se Conte va via chi può arrivare eventualmente, ma in quel caso vedremo. Però continuo a pensare che il Napoli abbia dei valori importanti e che appunto la classifica sia cortissima. Il Napoli ha 2 punti dal primo posto e l'Inter rimangono secondo me le due favorite. La Roma, appunto, ora ci arriviamo, continua a rendere tremendamente bene, però alla lunga difficile pensare una Roma da 85 o 90 punti, perché poi io penso che quest'anno il campionato, nonostante tutto, non lo rivedremo con dei parametri bassi come l'anno scorso. 82 punti è stata una grande anomalia, secondo me rivedremo appunto medie scudetto a tutti gli effetti, e non lo so, sarà difficile. Già per la Roma arrivare in Champions secondo me sarebbe un ottimo traguardo. Poi vedremo dove si arriverà, Luca, e vedremo sul lato attaccanti a Roma, sponda giallorossa, cosa può succedere.
Infatti vorrei chiudere questo lunedì di riflessioni post campionato, in questo caso post nazionale con vista campionato, proprio sulla Roma. Per me oggi, se c'è un allenatore che merita 10 in pagella, è Gasperini, molto più di Allegri, che ha fatto bene ma non benissimo. Guarda, forse l'altro da 10 sarebbe Italiano, per quello, per come sta continuando a lavorare a Bologna senza che siano arrivati fuori classe, ma con la capacità di coniugare in maniera straordinaria la qualità del gioco con i punti. Ma la Roma ha fatto qualcosa. Io sono stupito da come Gasperini è entrato nel mondo Roma. Immaginavo grandi problemi proprio anche di comunicazione, a livello di informazione. Cioè, lui sempre molto aggressivo, molto
sembra molto cambiato permaloso. Effettivamente, poi, anche lui molto più rilassato,
perfetta, è riuscito a io ogni volta che vedo anche dei filmati lo trovo sempre ironico, sorridente, non velenoso, ma divertente,
disteso, molto. Ecco,
io devo dire la verità, che lui sta facendo qualcosa di straordinario. Condivido quello che hai detto te, cioè la Roma, questa rosa della Roma non può essere una rosa da scudetto, ma faticherebbe anche ad essere una rosa da Champions, lo dico altrimenti. Ecco perché io mi auguro che, grazie al lavoro magari di Claudio Ranieri, che la proprietà Friedkin riconosca a Gasperini il merito di stare facendo un qualcosa di speciale. E se ci sono i margini, non so se ci sono i margini economici, ma se ci sono i margini economici per garantire a questo allenatore l'attaccante di cui lui ha bisogno, io credo che questa è una sfida che la proprietà Roma deve portare avanti. E in questi giorni si è parlato di Zirkzee, ma si è parlato anche di tanti altri giocatori. Per Zirkzee si è ipotizzato un qualcosa che interessa del Milan. Certo, io ti dico che se chiudo gli occhi e immagino in campo Dybala, Zirkzee e magari anche l'ultimo Pellegrini, ecco, la grande sfida della Roma potrebbe essere proprio all'insegna della qualità di un reparto offensivo che non avrebbe un bomber di quelli proprio scritti, perché nemmeno Zirkzee l'uomo da area di rigore, da 30 gol garantiti, ma è qualità. Ecco, l'appello che mi permetto di fare in chiusura è proprio questo: Gasperini se l'è meritato e se oggi attraverso un'operazione importante si accende ulteriormente l'entusiasmo e la positività di una piazza umorale ma anche passionale come Roma, io credo che sarebbe un regalo giusto e meritato per questo allenatore.
Un regalo di Natale importante, mi sembra una chiusura perfetta. Luca, come sempre molto molto interessante questa chiacchierata, io veramente ti ringrazio enormemente, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
State collati a Maracanà, perché è solo l'inizio di un pomeriggio che come sempre è scoppiettante,
non si ferma mai,
di curiosità, di storie e di racconti.
Grazie,
un abbraccio ancora a tutti.
Grazie a Luca Calamai, come sempre in Penna e Calamai. E quindi ci lasciamo alle spalle la prima ora di Maracanà, di anteprima Maracanà. Qui ci sono parecchi messaggi anche sui vari Barella e Bastoni, opinioni differenti. Qualcuno parla del contesto, qualcuno parla dei valori stessi dei giocatori. E ci torneremo tra pochissimo, perché noi stiamo andando in pausa e poi ci lanciamo con i tanti ospiti. Arriva Stefano Impallomeni qui in studio e poi tutti i vari collegamenti in questo lunedì di Maracanà.